Slash Radio presenta I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. C'è luce in cucina, con Lucia Esposito. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Conduce Luisa Bartolucci. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that. In redazione Francesco Piscitiello e Giada Voci. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning. Assistenza tecnica a cura del Centro Nazionale del Libro Parlato. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happened.
Buon pomeriggio a tutti, di nuovo io sono sempre Luisa Bartolucci e lui è sempre Francesco Piscitiello.
Buongiorno.
E con noi abbiamo la maga della cucina, abbiamo Lucia Esposito. Buon pomeriggio Lucia.
Buon pomeriggio a voi. Ciao, ora Lucia. Non esagerare, la maga proprio no.
E, Lucia, allora oggi sarà una puntata particolare perché fra un po', dopo che avremo... Intanto ricordate ai nostri ascoltatori che se vogliono intervenire possono farlo utilizzando sia il nostro indirizzo email diretta@ucechi.it, sia il nostro form di Slash Radio, ma anche le nostre linee telefoniche 06 699 88 353, 06 699 88 353, 06 679 1758, 06 679 1758. E avremo anche una sorpresa, vero Lucia?
Un ospite penso gradito, insomma, perché si occupa di un alimento in particolare, è un maestro pizzaiolo, lo diciamo, Giuseppe Pignalosa, che è il pizzaiolo con il quale ho fatto il video, insomma, ho realizzato il video nella sua pizzeria. Mm-hmm. E niente, lui se ne inventa una al giorno. Proprio ieri ho visto una pizza che si chiama Pummarò, che dopo veramente dovrà assolutamente svelarsi, insomma, questo gusto particolare fra pesto e pomodoro, insomma. Infatti mi sono ripromessa di andare.
Queste trasmissioni, lo dico per l'ennesima volta, sono per noi devastanti.
Ma no, ragazzi.
Quando usciamo di qui, praticamente abbiamo una fame terrificante e qualunque cosa troviamo cominciamo a ingurgitare. Stasera in cui parleremo di pizza, devi sapere che la pizza è il mio proprio, cioè l'alimento che io amo di più.
Ah, chi lo dici?
Per me una vita senza pizza non è degna di essere vissuta, se mi sente Platone, che era un po' diversa la cosa.
Ma lui non conosceva la pizza.
Non ancora, probabilmente qualcosa chissà poteva esserci di analogo. E, insomma, devo dire, è una cosa meravigliosa.
No, ma anche per me, la mia nutrizionista, quella che mi ha tenuto in cura, insomma, per questo tempo ho perso molti chili, ma lei lo sa, insomma, il sabato...
Il sabato pizza, sì. Sabato sera è dedicato alla pizza in tutte le diete, sì. Più o meno. Allora Lucia, prima di andare a sentire il nostro ospite, vogliamo ricordare anche che è nato questo gruppo Cucinando al Buio,
sì.
Che già conta un buon numero.
Siamo quasi per toccare 3.400, abbiamo esatto. superato, mi pare, 350 membri.
Sì, siamo, mi sembra quasi a 360, 358. Mm-hmm. E quindi, anzi, invitiamo tutti ad aderire, perché poi è carino perché le persone si scambiano consigli, mm-hmm. si scambiano ricette.
Vari... Poi ognuno ha la sua, no? Nel senso, io lo dico sempre, ogni metodo è un metodo. L'essenziale è che uno se la cava,
esatto.
è normale.
Esatto. Quindi. E devo dire, è un gruppo molto attivo, e non solo grazie a Lucia, ma anche grazie a altre persone che
no,
possano.
Ma certo, certo. Sì, sì.
La nostra amica.
Devo dire la verità.
La nostra amica Francesca Auxilia, sì, ne posta, sì, di interessanti. E poi c'è stata la nostra una,
Caterina, mi pare,
Caterina Trolese, che ha postato una ricetta di biscotti alla,
alla
lavanda, veramente,
sì,
da
sì.
provare.
Infatti l'ho acquisita. Penso che farò il video prima o poi, vedrò.
E quindi vi invitiamo a, così, a divenire membri di questo gruppo, perché, perché ci si diverte e si lievita.
Cara, bisogna astenersi.
Devo dire.
Da quello che ti nuoce, dosarsi. Io poi dico, vabbè, lo sgarro ci sta, basta che uno si sa regolare.
Sì, quello è vero. In effetti, infatti lei, signora Esposito, ha postato un video in cui stava preparando una polpetta fritta di melanzane,
mm-hmm.
capito?
Sì,
bisogna astenersi,
il...
cioè ha
Guarda,
infastidito il gruppo.
Guarda, io sono assaggiato, credimi, ne ho fatte, penso erano una ventina, sì, sì, una ventina più o meno, della dimensione un po' più grossa di una noce, grosso modo. Ma ne ho assaggiata a metà, cioè io diciamo la guardavo col cervello.
Cioè, praticamente
quella.
Lei danneggia gli altri, ecco.
Furba.
Che vuoi fare? Io vi tento, ma giustamente, se no voi non lo guardate il video, lo ascoltate e non,
certo.
non ci provate.
Chiaro. Francesco, prima di mandare un brano musicale,
sì.
e poi così che abbiamo il nostro ospite, vogliamo leggere qualcosa sul
sì,
forum?
Inizio con questa di Floriana Cigna. Che dire, leggo sul gruppo un botto di ricette, per me una vera tortura, per voi una vera goduria. Bella la scorsa volta sul pane, oggi la pizza, lievito solo a pensarci.
Eh sì, perché certo. abbiamo messo l'annuncio
sì.
sul gruppo.
Però attenzione, la pizza di Giuseppe è una pizza a lunghissima lievitazione e ad alta idratazione, poi ne parlerà lui, mm-hmm. e vi assicuro che non si sente assolutamente il lievito di birra all'interno, ed è così.
No, ma secondo me lei lievitava
lievita
perché...
Lievita anche ingrassaggio.
È solo l'idea, cioè,
dai,
capito?
Il lievito di birra che porti ha la cattiva fama di fare... far gonfiare, no?
Sì.
Invece quella di Peppe è veramente leggerissima. Mm. Peppe non mi ha pagato, ve lo dico.
Sì,
certo.
sì, no, però guarda, io già ho fame, te lo dico così.
Vabbè, intanto io avevo un compito, ora non lo so se c'è il tempo.
Quale compito?
Avevo un compito, allora c'era un'amica che voleva saperne di più sulla crema catalana.
Ah, uh-huh. è vero, sì.
Abbiamo anche una ricetta di crema inglese.
Io non ho computer. No, allora, no, mi dispiaceva poi lasciare le persone.
Dici rapidamente.
No, no, infatti è semplicissimo, guarda, risparmiate i soldi, insomma, andate al ristorante spagnolo, forse meglio per la paella, perché questa qua, in realtà, sì, è un dolce spagnolo, ma è semplicissimo, insomma, bisogna fare una semplicissima crema pasticcera, solo con un po' meno zucchero, in realtà sono 500 ml di latte intero, 4 torli, 100 g di zucchero, un cucchiaio abbondante di farina, maizena, insomma un addensante, e poi servono degli aromi. La particolarità di questa crema è che è aromatizzata alla cannella, chiodi di garofano, alla vaniglia, al limone, insomma bisogna suddividere il latte in due quantità. La prima quantità si mette a riscaldare con gli aromi e la seconda quantità si unirà poi una volta che si sono montati i tuorli con lo zucchero. E si unisce anche il cucchiaio di maizena o di farina e si incorpora tutto quanto insieme una volta che si è filtrato il latte dagli aromi, insomma che ha sprigionato, gli aromi hanno sprigionato i loro umori. Si porta tutto sul fuoco come una semplicissima crema pasticcera e si porta insomma a densità desiderata. Si trasporta il tutto in delle ciotoline monoporzioni. E si cosparge con noce moscata grattugiata al momento e abbondante zucchero di canna. La particolarità di questo dolce è che insomma, bisogna passarlo in forno per pochi minuti con il grill, la ventola, fin quando non dora, non si forma una crosticina. sicuramente è molto aromatico e particolare, però è una semplice crema pasticcera, per cui veramente c'è un costo irrisorio farla in casa, mm-hmm. ed è anche facile.
Bene, allora io andrei con il brano musicale e così nel frattempo raggiungiamo il nostro ospite.
Va bene.
Forse in Africa, chi importa? Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso? Verso un giorno disperato, ma io sete, o siete ancora? Perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli che cercano un sorriso. Non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, ancora.
Abbiamo voluto introdurre il nostro ospite con una canzone di Pino Daniele per affinità, diciamo, della regione. Buonasera, benvenuto tra noi Giuseppe Pignalosa.
Buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. La pizza è un alimento per noi, come dire, stratosferico. Ne parlavamo prima con la nostra Lucia Esposito. Siamo tutti molto ghiotti di pizza. Che cosa serve per fare una pizza degna di questo nome?
Allora, oggi la pizza, per fare una buona pizza, c'è bisogno innanzitutto di tanto tanto amore. Poi in pratica per fare una buona pizza va fatta anche con, io parlo di me stesso, io la faccio con una lievitazione molto alta, mm-hmm. quindi siamo sui 24-30 ore di lievitazione.
Fantastico.
E con, anche con tanta idratazione, che siamo sul 70%. In pratica cosa faccio? Vado a fare prima la massa, dove la faccio riposare 12-13 ore, il giorno seguente vado a fare i panetti, dove riposano altrettante 12-13 ore, e quindi la pizza che mangerete
è una nuvola.
È una pizza bravissima, una nuvola.
Sì, sì.
Molto leggera, delicata e nello stesso momento fragrante.
non con
Meraviglioso, tanto.
veramente buona.
Anche la pizza fritta di Peppe, nonostante è fritta, perché è fritta, mangio con mio marito, ovviamente io l'ho assaggiata, non posso per il mio regime dietetico, ma è davvero, cioè, morbidissima, ha delle
Sì, la
bolle che è qualcosa di eccezionale.
in pratica la pizza fritta, come noi sappiamo, all'epoca nasce nel dopoguerra, no? Le nostre bisnonne, le nostre nonne la facevano nei bassi di Napoli per racimolare soldi della guerra che era passata. Prende nome proprio la pizza oggi a hot, che si mangiava la pizza e dopo 8 giorni veniva pagata. E quindi noi andiamo a fare una pizza fritta divisionata degli anni passati. Sempre con lo stesso impasto, con la materia prima di alta qualità, che sia la ricotta di bufale, il cicolo, il fior di latte di Agerola, ed è fatta viene fatta una pizza che i clienti rimangono soddisfatti.
Vogliamo iniziare a parlare, ad esempio, della farina. Qual è la farina più adatta per la pizza?
00, lo dico subito. Tutte queste farine revisionate, tutte queste farine di tendenza, io non la faccio, io faccio soltanto un 00 che per me è la farina degli anni indietro, dei nostri nonni. Io vengo da una terza generazione dove mio nonno era pizzaiolo, mio padre è, anche se è di età avanzata, sempre un pizzaiolo rimane, e adesso sto io, quindi la lavorazione è quella là. Soltanto viene modificata un pochettino, viene studiata, i processi sono differenti, però come io farina che uso è solo 00.
Quindi farina 00 e non aggiunge mai, immagino, né maizena né altre di
No, no,
quelle.
no, no, assolutamente. Acqua a volontà per essere idratata, poco lievito, perché come ti dicevo prima, tra i 24 e 30 di lievitazione, lievito quasi zero, a
Lievito
pensare solo.
madre oppure
No,
c'è.
no, no, lievito fresco, lievito di birra. A
Sono
pensare
appena 2
solo.
grammi, vero Peppe? Su quanta farina mi
Sì,
facessi?
allora, la mia ricetta è questa qua: 1 litro d'acqua, 1,5 kg, 1,6 kg di farina, 50 grammi di sale, 2 grammi di lievito.
Io l'ho
Ah,
imparata a
quindi proprio
memoria,
una cosa
ovviamente.
molto molto semplice, insomma.
Sì, anche Lucia lo sa benissimo perché l'abbiamo fatta insieme.
Certo. Ero presente, ragazzo, testimone
Oh,
non
quindi
oculare,
queste
ma insomma.
24-32 ore di lievitazione, dopodiché cosa succede?
Dopodiché vai a stendere la pizza, la vai a condire. Per me la pizza regina madre è la margherita, quindi va messo del pomodoro San Marzano DOP sopra, un fior di latte di Agerola,
Sì.
olio extravergine di oliva che al 99% lo metto sempre all'uscita perché quando tu lo metti sopra e poi lo vai a cuocere si perdono tutti i profumi, tutti gli
Sì,
aromi,
è
tutte le
vero.
fragranze dell'olio. È una toccatina di basilico che ci vuole sempre, a Napoli si chiama basilicotti, e la margherita, la regina di tutte le pizze, è fatta.
Molti
60 secondi di cottura e via.
nella margherita, purtroppo, dico io, mettono l'origano. Perché questa
Vabbè, ma
bruttissima?
molti, io non penso a Napoli però.
A Napoli no, Luisa.
No, a Napoli
Io
no, ma
penso
devo
più
dire.
alla.
Da Roma in
Sinceramente,
su.
noi pizzaioli avremmo il diritto, perché in pratica, di portare la nostra napoletanità, di portarle oltre anche l'Italia, e fargli capire, educare per me il cliente e tutto a mangiare una pizza come si mangiava 50-60 anni fa, che ad oggi si era perso un pochettino. Dai binari, eravamo usciti un pochettino fuori dai binari, invece adesso ci sono alcuni pizzaioli, colleghi che stanno portando questa pizza napoletana in giro per l'Italia e per il mondo.
Oh, quello che mi fa piacere sentire è che giustamente lei non mette una cosa che molti mettono e che io detesto, lo zucchero per far lievitare la pizza, che è una cosa proprio bruttissima, una sofisticazione alimentare, secondo me.
Parecchi di loro lo fanno, però ti ripeto, io siccome io ho tantissimi colleghi bravissimi, bravissimi proprio, questa è per noi questa è la ricetta madre di fare un'ottima pizza.
Ma infatti così deve essere. Ecco, quindi nell'impasto non va neanche l'olio.
No, io non lo metto l'olio, perché dovrebbe andare l'olio per fare le cose? L'impasto è nato, nasce così. Così muore: acqua, farina, lievito, sale e via. Basta.
Ecco, invece circa l'altezza della pizza, no? Ci sono varie scuole di pensiero. Quella napoletana è, se non erro, sottile al centro e più spessa, diciamo,
Cornicione.
intorno.
Questa è un'altra cosa che non è così la definizione. Non esiste. La pizza va stesa omogenea, quindi la pizza è come al centro, così sarà ai lati. Però l'unica cosa che ha una pizza di alta gradazione, una pizza fatta con lievitazione altissima, che il cornicione prende quei 2-3 centimetri, ma in pratica non è un cornicione, perché se tu vai a stendere la pizza solo al centro, come hai detto tu adesso, e in pratica ti vai a mettere nel cornicione, ti vai a mettere la pasta, ok? Per fare in modo che il cornicione sale. Invece no, la pizza va stesa omogenea, che poi il cornicione prende quei 2-3 centimetri perché è frutto della lievitazione, frutto dell'idratazione. Tu in pratica, sempre come ha detto prima Lucia, ti vai a mangiare una nuvola. In pratica il cornicione non è pastoso, ma è fragrante, è
Peppe,
aria.
me la devi dedicare la pizza nuvola, me la devi inventare e me la devi
Faremo una pizza
dedicare.
nuvola. Faremo una pizza nuvola.
Ecco, quante specialità di pizza lei serve?
Noi siccome facciamo le pizze classiche, e poi facciamo delle pizze speciali, infatti
Speciali.
le chiama gourmet e tutto, noi facendo come speciali facciamo la giaggiù in dedica al nostro pomodorino giallo, al nostro Vesuvio, no? Perché noi siamo anche, io sono pizzaiolo dell'Alleanza Slow Food. Cosa significa? Che io faccio rete con i piccoli produttori, quelli che loro fanno un lavoro di altissima qualità, quindi mi vado a scegliere i pomodorini, mi vado a scegliere la scarola, mi vado a
Perdonami,
scegliere.
lo devo dire. Allora, a Peppe ci serve insomma, dei pomodorini coltivati insomma, nei beni confiscati
Sì,
che sono
dei ragazzi
coltivati
di
dai
Radio
ragazzi
Fantastico, di
radiosiani.
Radio Siani.
Vi saluto a tutti,
E anche
io
noi c'è
Giuseppe.
un vaso. Quindi questa è una cosa veramente che tutte le volte che mi fido
Infatti è
al
una
tuo,
cosa
alla
molto
tua pizzeria,
bella.
mi riempie di gioia.
Sì, è in pratica perché io ho un vantaggio, io sto sotto al Vesuvio. Vesuvio, il terreno del Vesuvio è un terreno molto argilloso, quindi molto produttivo, quindi il prodotto che esce è un prodotto di eccellenza. Poi ecco, come i ragazzi che lo stanno curando in modo esemplare, che fanno un pomodorino spettacolare, un altro pomodorino bello e quello là di Angelo Di Giacomo, sarebbe Jolie. Andiamo a fare degli abbinamenti dove poi creiamo delle pizze. Una delle pizze che abbiamo creato con il pomodorino giallo si chiama Giaggiù e viene fatta con la burrata di bufala, le zucchine, le alici di cetara, pomodorino giallo e una spruzzatina, una grattugiata di limone per dare la freschezza.
Non è male.
Siccome è una
Ma quella che hai
pizza, ecco,
postato ieri, la Pummarò, com'è?
la Pummarò l'ho fatta proprio ieri, era con filetto di San Marzano, quella è una pizza estiva. Filetto di San Marzano, fior di latte di Acerola, ci abbiamo una riduzione di basilico e basilico fresco. Cioè, quella è una delle pizze classiche napoletane che si mangiava all'epoca. Le pizze povere, diciamo così, che poi al finale sono le
È la
pizze
più
più
buona,
buone.
forse, sì.
Poi ci sta un'altra bella pizza che va molto forte al mio locale, ma del periodo della scarola, che viene fatto con scarola, fior di latte, alici di cetana, granella di nocciola, olive, capperi. Queste pizze qua io le sto portando un pochettino in giro tra l'Italia e l'Europa. Ultimamente sono stato in Belgio dove è stato un successo straordinario, stratosferico. Infatti mi mandano messaggi tutti i giorni di ringraziamenti perché hanno fatto un exploit di questa pizza. In Belgio è stata una cosa eccezionale, come per esempio sono stato con degli chef stellati, come lunedì sarò a un grandissimo evento organizzato da due personaggi della gastronomia italiana di altissimo rango che sono Luciano Pignataro e Maurizio Cortese. Sta andando bene, sono felice perché la mattina io dico sempre: scendere con il sorriso quando si va a lavorare è la cosa più bella.
Quello è vero, quando si perde è meno piacevole.
È meglio che non si proprio, diciamo.
Ecco, se lei, oltre alla ricetta che ha dato prima per l'impasto, vuole dare ai nostri ascoltatori una ricetta di una pizza particolare che possono provare a rifare?
Allora, una volta fatto l'impasto, che è donato la ricetta, se vogliamo fare per esempio la scarolella, dai, mettiamola così, si soffrigge la scarola La salola deve essere mezza cotta e mezza cruda perché deve essere croccante, non deve essere quella cosa, quella poltiglia che
quindi
deve...
pochi minuti, giusto un bollo.
Ma giusto, proprio il giusto che ci vuole, deve essere sempre verde. La clorofilla, in pratica il colore della clorofilla non lo deve perdere.
Mm-hmm.
Dopodiché ci mettiamo 70-80 grammi di fior di latte, mm-hmm. mettiamo 50 grammi di questa scarola fatta. Dopodiché ci mettiamo giusto 4-5 alici di cetara per dare il sapore, 4-5 olive di Ipri e non di Gaeta, perché qualcuno si imbroglia sempre, dice le olive nere sono di Gaeta, ma non è vero, sono di Ipri. 2 capperi di pantelleria, un filo d'olio extravergine all'uscita, anzi giustamente se lo fanno a casa lo devono mettere perché lo mettono nel forno elettrico, il forno elettrico sui 180-200 gradi, 3-4 minuti, caccio la pizza, la fai raffreddare un po', la tagli a 4, 6, 8 e te la mangi.
Meraviglioso.
Non ci vuole perfettamente nulla.
Veramente
è semplicissimo. Bello. Ci vuole solo tanto amore, tanta passione.
E
la cosa, penso, parlo a nome di tutti i miei colleghi, tanta umiltà in questo lavoro.
E poi la pizza viene spesso demonizzata perché si dice un alimento che fa ingrassare, in realtà se mangiata nel giusto modo non è vero. Poi in particolare la pizza, diciamo, al piatto non è così, perché comunque ha delle dosi, no, già definite.
Sì, per me, cioè, io penso che la pizza fatta, ripeto, fatta in questo modo, come la facciamo noi, non è che fa ingrassare, assolutamente, perché la maggior parte è acqua, il 70-80% della mia pizza è tutta acqua.
È molto leggera, poi lui mette dei
quindi è leggera, quindi per
sopra.
Esempio ce ne stanno clienti che se ne mangiano due, con uno dietro l'altro.
E ci credo,
lo
da come ce li descrive posso capirlo. Invece, ecco, lei parlava di queste esperienze con l'estero. Come viene vissuta la pizza all'estero? Perché a volte ci sono degli italiani che provano a mangiarne e sono terrificanti.
Allora, la pizza all'estero viene vissuta in modo... allora, l'unica parola che in pratica in tutto il mondo che si chiama come deve essere chiamata è pizza. Non c'è un'altra parola per chiamare pizza, si chiama pizza. Quando sentono pizza, Napoli... fanno manicomio. Poi fatte in un determinato modo, sono ultra contenti. Pensa che il primo giorno che sono stato in Belgio, era il lunedì che abbiamo iniziato, loro erano un pochettino scettici, diciamo, io parlo della clientela.
Sì, sì.
Allora venivano a piccoli passi, sai, venivano a provare, venivano a fare. È stato martedì, mercoledì e giovedì, è stato un boom esagerato che i proprietari...
Con il passaparola...
Non se lo aspettavo neanche, cioè in pratica pensa un pochettino, il Belgio c'ha due orari che mangiano, alle 11:59 e alle 18 di sera, è una cosa incredibile, non l'hai mai vista da nessuna parte una cosa di genere. È una cosa incredibile, e pensa un pochettino, questo locale a un certo punto, gli ultimi 2-3 giorni, aveva la fila fuori, che il proprietario mi chiamava e diceva, è una cosa inaudita, non fanno
che... Anche tu non scherzi, hai inaugurato il quarto forno, capito Luisa?
Sì,
ha quattro forni
forno.
Lui.
Che meraviglia!
Sì, è in modo che le persone non devono aspettare, perché giustamente la clientela anche, a volte, noi diciamo sempre la clientela ha sempre ragione, a volte è vero e a volte non è vero, però in questo caso è vero, perché sinceramente anche io mi medesimo nei loro panni, aspettare tre quarti d'ora, un'oretta, una pizza, perché in pratica... Io non è che faccio pizze a catene, nel senso che io più di 2-3 pizze massimo non le inforno, proprio perché, per rispetto della mia clientela, mo chi capisce, capisce, chi non capisce non ci posso fare nulla, perché ipoteticamente tu, nel momento in cui vieni da me, tu a me mi porti soldi e tu devi avere una signora pizza,
certo.
Quindi ci sono i tempi di attesa questi qua. Abbiamo deciso per il quarto forno perché, ringraziando il nostro Dio Signore, il lavoro è tanto... e quindi facilitiamo così anche le persone che vengono a mangiare.
Eh no, ma diciamolo che alle 9 di sera fuori da te non si può camminare con la macchina.
Ma ci racconta dove si trova la sua pizzeria?
Mi dice, c'è troppo caos.
stai creando proprio, diciamo,
è un pericolo per l'ordine pubblico.
Bravo, vigili,
meglio così,
senza me.
Ma dove si trova la sua pizzeria? Ce ne parli?
Siamo a Ercolano, sulla Benedetto Cozzolino, la strada che porta a Torre.
Via Benedetto Cozzolino,
numero 71, numero 71, mm-hmm. Il CAP è 80056.
Le parule, hai dimenticato di dire come ti chiami.
Le parule,
che
le
cosa
parole
significa?
Che in napoletano significa orto.
Ah,
è proprio il nostro, perché prima invece di chiamare, di fare quella cosa, l'abbiamo fatto un po' francese. Le parule.
Guarda che pure in napoletano si dice o parulana.
O parulana
chi è? Quello che vende le cose di ortofrutta, no?
Gli ortaggi, diciamo così.
Vedi, quello siamo, napoletano è simile al francese.
Noi siamo proprio invasi da orti, dove ci sta, ecco, la coltivazione del pomodoro, del pennolo, ci sta la coltivazione dei fiorielli, ci sta la coltivazione quando è il periodo delle fave. Io vado,
che lui è per il chilometro zero, capisci?
Io condivido.
Questo è un altro mio lavoro, dove io mi vado a fare la ricerca dei piccoli produttori che lavorano onestamente, e quindi una pizza che arriva direttamente, l'ortaggio arriva direttamente dall'orto, dove io la vado a lavorare, la vado a trasformare, arriva sul piatto del cliente, penso che non c'è amore più bello.
Sa cosa mi sta facendo venire voglia di venire, di organizzare di organizzare una cena degli ascoltatori della nostra radio presso di lei. Prima
facciamo
poi
un evento, sì, dai,
li raggrupperemo.
Faremo un evento dedicato a voi.
Ebbene sì, sarebbe una bella cosa.
Va benissimo.
Perché no? Io ci sto, eh?
Io la ringrazio infinitamente, è stato...
Ma assolutamente, il piacere è stato tutto mio.
Grazie davvero.
Un abbraccio a te, un abbraccio a Lucia, un bacione grandissimo.
Grazie,
e un abbraccio, Beppe, a tutti i radioascoltatori.
Grazie e in bocca al lupo per i prossimi eventi.
Viva il lupo!
Buona serata, ancora
ciao,
grazie.
Ciao, un bacione.
Ciao.
Brano
ciao.
Musicale.
Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Papillon di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà giusto peso quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e pantuffo nel mare nazionale. Figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno in ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso. E se l'hai attacca un virus, basta prendersi il Norton. Tutto questo navigare senza trovare un porto. Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. L'estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e pantuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci basterà.
Eccoci. L'uomo per la canzone.
No, pure sulle pizze, dai.
No, beh, io per la canzone che Francesco ha fatto, il verso finale. È un grande Francesco.
Sì, vabbè.
Lucia. Lucia, eccoci qua.
Patata 69.
Ah, ha già scritto,
ha già scritto.
Hai capito, non lo dice lui.
No, ha scritto
durante
di moda.
L'altra trasmissione. Questa volta ha parlato, pensa, di biancheria intima.
Oddio, ma sì. Si può dire, se può.
Si può. Francesco, che abbiamo sul forum? Prego.
Sul forum abbiamo qualcosa che riguardava anche il maestro pizzaiolo, ma voglio dire, ha risposto abbondantemente.
E nel gruppo, io l'ho inserito, quindi se qualcuno...
Grande, domanda, quindi ha un profilo Facebook, gli chiederò l'amicizia.
Certo che ce l'ha anche di meno, c'ha pure la pagina delle parole.
Allora, senti, volevo leggere questa mail di Lucio Zaccardello, più o meno all'inizio trasmissione, perché era la famosa ora del tè, no? 17:05, e comunque lui dice, qualcuno di voi ha consigli sul tè, visto che è l'ora del tè?
Guarda, il tè, fa caldo,
io non lo bevo più caldo,
ma lo bevo freddo.
Beh, certo, adesso sì.
Il tè, io lo adoro, tutte le tipologie di tè possibili, immaginabili.
Io lo sto facendo freddo, Luisa, perché allora devi sapere che io sono un'appassionata di infusi, tisane, tè, insomma,
anch'io.
Ne ho una svariata. lo so, ogni tanto posti delle cose tu anche su Facebook, però... le tue tasse di tè fumanti penso che
no,
in questo
però
periodo...
un tè alla cannella di quello inglese freddo senza zucchero, vi assicuro che è...
no infatti io non lo zucchero, non
il tè non va zuccherato
più, o quantomeno non lo zucchero più in modo classico. Io sto facendo invece in un altro modo, porto ebollizione o sfioro il bollore, perché non deve proprio bollire l'acqua per gli infusi e per il tè, deve arrivare più o meno agli 80 gradi, non avendo un termometro parlante, ancora non ce l'ho, sono in ricerca, poi ve lo faccio sapere. Appena comincia a tremare un pochino la pentola, che sta per arrivare il bollore, spingo e inserisco le bustine. Per ogni litro d'acqua io ne faccio abbondante, perché poi lo metto in una caraffa e lo tengo in frigo quando si è fatto a temperatura ambiente. Metto un 4-5 bustine, sto usando un tè verde aromatizzato allo zenzero e al limone.
Sì, quello è buono.
E poi ho un infuso alla menta, piperita e sempre al limone. Quindi li metto insieme, faccio una sorta di miscuglio di sapori, ma viene buono, mi piace molto. Quando ha raggiunto, lo copro, perché bisogna coprirli gli infusi quando sono in infusione. Quando ha raggiunto la temperatura ambiente, lo zucchero con 100 grammi, più o meno 80 grammi di sciroppo d'agave. Mi sto trovando molto bene.
In realtà non andrebbe, quello magari più simile infuso, nel senso, però in realtà il tè non andrebbe zuccherato.
Infatti, in teoria sì, insomma, come dici tu, sicuramente. Però io poi lo rendo un attimino, perché poi gli metto un po' di limone premuto, lo rendo come fosse una bibita, una cosa fresca. Lo tengo in frigo e poi lo bevo durante la giornata.
Vedi, noi che siamo gli integralisti del tè, queste cose un pochino.
Vabbè, sono più le visitazioni per l'estate.
Io invece vi consiglio il tè alla cannella. Ce n'è una tipologia inglese che non è facile trovare, perché si trova nelle tea house inglesi, però magari su internet lo si riesce a trovare, perché quello, devo dire, è unico, nel senso che spesso tu acquisti del tè alla cannella e sa di chiodo di garofano, una cosa insomma...
La cannella, uno ti deve piacere, perché è un po' pungente come...
Sì, quello è buonissimo, quel tipo lì, e devo dire, non è in bustine, ovviamente è il tè sfuso, e
sì,
quindi poi
si
utilizza...
Sì, quello che va nell'infusiera, la pallina.
O l'infusiera, oppure il famoso, lo chiamano uovo, quello dove lo inserisci e piano piano, lo fai... E forse però poi, cosa accompagneresti tu? Con cosa accompagneresti?
Ma i biscottini alla lavanda, secondo me, dell'amica
Quelli di Caterina.
Sì, sì. Caterina, riposta la tua ricetta così. Oppure chiamaci così se la dai.
La potete trovare sul gruppo, anche se all'interno del gruppo è postata la ricetta. Francesco, ci avevano mandato delle ricette, vero?
Sì, c'era una ricetta di, se non ricordo, di crema inglese all'orientale. Allora, tempo di preparazione 20 minuti, e anche le calorie sono 670. E gli ingredienti sono 7 tuorli, 120 g di cioccolato fondente, 80 g di zenzero candito, 1 litro di latte, 200 g di zucchero e 1 baccello di vaniglia. Come si prepara? Allora, portate a bollore il latte in una pentola con metà dello zucchero e il baccello di vaniglia, eliminate quest'ultimo e spegnete il fuoco. Montate con una frusta elettrica i tuorli con lo zucchero rimanente fino a quando assumono una consistenza morbida e spumosa. Poi bisogna unire la crema di uova al latte e mettete nuovamente sul fuoco a fiamma molto bassa per far addensare il liquido. Non smettete mai di mescolare, altrimenti la crema impazzisce.
Sì, perché la particolarità di questa crema, abbiamo visto l'altra volta, che non essendoci una farina all'interno, quindi non c'è né maizena né farina né fecola.
Fa l'effetto
nulla.
Maionese.
No, si separano l'uovo dal latte. Perché se si cuociono prima le uova praticamente, succede questo, quindi bisogna avere un po' di attenzione. Forse questa qui nel bimbi va, il bimbi è ottimo per le creme, io non lo uso, sono un po', me non piace, ve lo dico, però per le creme, siccome rispetta gli 80 gradi, uno lo imposta, non ha più il problema del termometro e quindi riesce a pastorizzare le uova, a fare le creme senza farle impazzire.
Allora, la ricetta continua con altri 2 procedimenti. Ancora, versate la crema inglese in 4 coppe individuali da dessert e lasciatela raffreddare completamente. Tagliate a scaglie il cioccolato e incorporatelo alla crema. Infine, tagliate metà dello zenzero a cubetti e incorporatelo delicatamente. Affettate il resto dello zenzero a listerelle sottili e con queste guarnite il dolce.
Non deve essere malvagia.
Non penso, infatti.
Deve essere. Ringraziamo chi ce l'ha mandata.
Era, allora, vediamo, Beatrice.
Grazie Beatrice per questa
Beatrice,
ricetta.
Se la fai, facci una foto, anche se non la vediamo, la metto sui rivedenti.
Prego. Vado avanti. Allora, sul forum invece Fortunata ti ha seguito, sei stata ospite su Radio Radio, immagino.
Sì.
Sì. Ciao Lucia, hai dato una ricetta di pesto di melanzane, mi sembra però su Radio Radio, vorresti darla anche qui?
Certo.
Vai.
Allora, noi abbiamo parlato grosso modo di una ricetta di 3 per 3-4 persone, quindi 300-400 grammi di pasta, erano dei fusilloni, scegliete voi insomma la pasta che più vi piace, anche i rigatoni, le pennette, quello che più gradite. 4 belle melanzane, intorno a 1 chilo siamo come peso. Poi c'era una decina di foglie di basilico, 100 g di mandorle pelate, uno spicchietto d'aglio, a Luisa non piace, lo so, no. Però se uno non vuole può anche evitare di metterlo, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe, insomma quanto basta, un cucchiaio di parmigiano e un bel cucchiaio di formaggio grattugiato romano. In effetti il procedimento è molto semplice perché la cosa più lunga da fare è cuocere le melanzane al forno su una semplicissima teglia, insomma, coperta da carta forno, si infornano a 200 gradi circa per 45 minuti, poi sai, dipende dai forni, quando le vedete belle raggrinzite, insomma sono morbide al tatto, si fanno trapassare da una forchetta, sono cotte, le fate raffreddare perché sennò vi scottate. E le pelate, le pulite, insomma, come fareste per una banana. Cioè, la sensazione è un po' la stessa. Dovete prelevarne la polpa, prenderla, strizzarla in un colino a maglie strette, quindi la ponete, la raccogliete la polpa in un colino a maglie strette e la premete, cioè premete sopra con le mani. In questo modo andrà via tutta l'acqua di vegetazione. Mettete la polpa insieme a tutti quanti gli ingredienti, tutti quanti insieme in un mixer, nel bimbi, insomma quello che avete, un frullatore, una qualsiasi cosa con le lame, azionate e insomma renderete il tutto cremoso, come proprio simile pesto, pesto diciamo classico, quello che in genere si acquista, la stessa densità. Poi scolate la pasta una volta che l'avete insomma lessata e unite tutte insieme. Lo potete consumare in effetti sia caldo che tiepido, oppure tenere in frigo e tirare fuori una mezz'oretta prima di consumarlo, in modo tale che non è proprio gelato, ma è bello fresco, e lo consumate. Ed è buono, è molto veloce da fare. Io in genere lo preparo il giorno prima.
Ma non mi piace la melanzana, devo dire.
Ah, ma come io adoro le melanzane.
Ma guarda, in realtà ha un gusto molto delicato. Non è che senti la melanzana, tu senti una crema, non lo so, ti dà una sensazione quasi burrosa, perché poi le mandorle vanno ad addolcire molto.
Vabbè.
Prova.
Proviamo. Allora, Mara invece scrive: brave Lucia e Luisa, bella trasmissione, interessante il gruppo. Mi piace che ci sia interazione tra gruppo e radio, veramente bello. Complimenti, in poco tempo hai visto quanti contatti nel gruppo, avanti così, emoticon heart. Poi c'è Emma, mi chiede: la volta scorsa Francesco doveva dare una ricetta di torta di ciliegia. Ce l'ha ancora? Sì, ce l'ho, e purtroppo non riusciamo mai a leggere tutte le mail che ci arrivano, però l'ho conservata. E
se ce la mandi la posteremo.
Allora Lucia, dici un po', la caprese come va condita? Giuliano:
la caprese intende mozzarella e pomodoro,
penso di sì,
penso di sì, perché sennò il dolce.
Allora ci sono due scuole di pensiero: il pomodoro riccio, cioè quello grande, e il pomodorino piccolo, il ciliegino. A me piace il piccolino. Io divido in due i pomodorini ciliegino, e poi acquisto o dei bocconcini di 50 grammi e li lascio così interi, oppure la mozzarella grande, l'affetto, insomma. E metto tutto insieme in un piatto e semplicemente con un filo di olio extravergine d'oliva e una marea di basilico. Cioè, la caprese è olio, mozzarella, pomodoro a gusto, anche il San Marzano va bene, tagliato a rondelle, è molto buono. Poi questo è proprio il periodo, voglio dire, il pomodoro, per cui fra luglio e agosto, noi a Napoli, almeno io ne faccio una strage di pomodori, ovunque li metto, insomma, li mangio in qualsiasi modo. E nulla, con tanto basilico e olio e un pizzico di sale, insomma, niente di particolare. Poi magari se uno piace può mettere un po' di mais, però in realtà è una variazione sul
così,
tema,
certo.
Perché è semplicemente pomodoro, mozzarella e basilico, un po' come la pizza, no?
Sì. Allora, ciao Lucia, a me non piace comprare i frutti di mare surgelati, non sanno di nulla nella migliore delle situazioni.
È vero.
Mi dici però quando devo prepararli, come si puliscono, come si leva la sabbietta, Esther.
Ok, allora... sulle cozze abbiamo fatto un discorso l'altra volta, e comunque a fine mese, più o meno a ridosso di fine mese, uscirà proprio il video dell'impepata di cozze. Ma in generale, anche se le vongole non hanno fuori dal guscio, insomma, una fatica particolare da fare, oppure una pulizia particolare come le cozze, praticamente bisogna farle spurgare. Ora, se si comprano nei centri commerciali, in genere già sono stabulate, a volte già sono spurgate, però tante volte uno ha il pescivendolo di fiducia, per cui ne prende una porzione, la porta a casa nel sacchetto, e la cosa da fare è quella di aprire il sacchetto, mettere le vongole con tutta la loro acqua in una ciotola e poi aspettare un paio d'ore, perché si apriranno, cominceranno a bere e quindi a spurgare. Ogni due ore, un'oretta più o meno, l'acqua va cambiata. Mio padre comunque ci aggiungeva un pizzichino di sale, proprio poco. E vedrete, insomma, che sul fondo della vaschetta si depositerà un po' di sabbia, però prima di cucinarle vanno comunque sciacquate, controllate ad una con le mani, mi raccomando, per noi che non vediamo, perché quelle schizzate vanno eliminate, quelle semiaperte vanno eliminate, altrimenti rischiamo di compromettere il piatto, poi è un peccato. E la cosa da fare è quella di avere un po' di pazienza e battere la vongola dal lato dell'apertura su di un panno bianco per gli ipovedenti, io consiglio, perché si vede un po' la sabbiolina. E per noi, anche che non vediamo, un panno è l'ideale, perché insomma, se si deposita un po' di sabbia, si vede sotto le mani, non riusciamo a capire, e quella vuol dire che è piena di sabbia e va eliminata. A me non è mai successo, vi dico la verità, perché non lo so, o perché guardo di traverso il pescivendolo, lo minaccio, dico non mi dare vongole piene di sabbia, perché in genere mi faccio rispettare dal pescivendolo, non sto scherzando ovviamente. Può sempre succedere, quindi fare questa cosa è sempre un fatto positivo. Mm-hmm. E poi insomma, quando si aprono le vongole è sempre una buona norma e regola. Vi dico la verità, non sempre lo faccio, perché non mi è mai successo insomma di avere sabbia in particolare, però volendo si può anche filtrare con l'acqua santa, io la chiamo, perché ragazzi è qualcosa di eccezionale, l'acqua dei frutti di mare è qualcosa di favoloso.
Benissimo. Lucia, è volata anche quest'ora?
Veramente, sì.
Io ti ringrazio. E
ma figurati, è sempre un piacere, lo sai.
È veramente un piacere averti con noi.
Posso dire una cosa a Lucia, perché magari si prepara per la prossima volta, no? Ci vedremo prima della...
I compiti.
Però c'è una nostra amica siriana, siccome mi interessa questa cosa, una torta con crema di banana.
Il banana bread?
No, crema di banana.
Ah, con la crema. Ma
crema
che cos'è
di banana?
Uno...
Non lo so, beh, vedi un po' tu.
Vuole una ricetta.
Questa okay, bella.
Adora la crema e la banana.
Condivido, capito? Pure a me non dispiace.
Ho preso questa mail dal mucchio perché mi sembrava interessante.
Mamma mia, mi hai allora proprio spiazzata. Non l'ho mai fatta una crema di banana, però vabbè. Beh, insomma, mo faccio degli esperimenti. Vi faccio sapere, insomma.
Benissimo.
Ma è qualcuno del gruppo che scrive, non sai
no,
il nome?
Siriana. Poi
siriana,
non so.
Siriana, non parla di gruppo. Che magari se riesco...
No.
Possiamo chiedere al gruppo però, anche se hanno no? qualche ricetta, oppure tu il compito ce l'hai. E quindi...
Certo, sicuro. No, va bene, perché se riuscivo a formulare qualcosa prima che ci sentivamo, sicuramente lo portavo... Vabbè, me lo posto tutto quello che faccio, non mi preoccupare.
Benissimo. Ok, Lucia, grazie ancora.
A voi.
A prestissimo.
Un abbraccio forte, ciao Francesco.
Ciao,
ciao
Lucia.
Buon appetito.
Grazie, adesso vediamo che devo combinare.
E a presto.
Ciao.
Allora,
ciao.
Francesco, noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per domani alle 16, sempre alle 16, e domani presenteremo un libro invece di uno scrittore genovese, Stefano Mantero, uno scrittore che ha iniziato con dei gialli e poi ha scritto questo libro, Storie di altri viaggi, che si differenzia abbastanza. È un libro molto particolare, mi è piaciuto tantissimo. E adesso inizieremo, siccome vi sono dei lettori che noi definiamo forti, che si sono offerti di entrare con noi in trasmissione per anche collaborare con noi per la presentazione dei libri. Cominciamo con una prima lettrice, con Cristina Della Bianca. Lei è veramente una fortissima lettrice e cura anche il gruppo Amici del Centro Nazionale del Libro Parlato. Questo è un gruppo che ha già 665 contatti. E niente, domani Cristina sarà con noi, ovviamente sarà con noi l'autore, quindi vi invitiamo a collegarvi, faremo anche ascoltare alcuni brani, stralci di questo libro. Dico, a me è piaciuto molto. Comunque anche Stefano è una persona molto particolare e sarà davvero un piacere averlo con noi domani. Grazie a tutti e buona serata, a domani.
Buonasera.
Abbiamo trasmesso
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too fast.
C'è luce in cucina con Lucia Esposito.
I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens.
Ha condotto Luisa Bartolucci.
I wonder how, I wonder why. Yesterday you
In redazione Francesco Piscitiello e Giada Voci. Assistenza tecnica a cura del Centro Nazionale del Libro Parlato. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all.